Tiziano Terzani, lettera da Kabul. Kabul, 19 dicembre 2001. La vista è stupenda, la più bella che potessi immaginarmi. Ogni mattina mi sveglio in un sacco a pelo disteso sul cemento e qualche piastrella di plastica ad uno stanzone vuoto all'ultimo piano del più alto edificio del centro città. E gli occhi mi si riempiono di tutto quel che un viaggiatore diretto qui ha sempre sognato. La mitica corona delle montagne di cui un imperatore come Babur, capostipite dei Mogul, avendole viste una volta, ebbe nostalgia per il resto della vita e desiderò che fossero la sua tomba. La valle percorsa dal fiume sulle cui sponde è cresciuta la città, a proposito della quale un poeta, giocando sulle due sillabe del nome Kabul in persiano, scrisse: «La mia casa? Eccola, una goccia di rugiada fra i petali di una rosa». Il vecchio bazar dei quattro portici, dove, si diceva, è possibile trovare ogni frutto della natura e del lavoro artigiano. La moschea di Puli Ichisti, il mausoleo di Timur Shah, il santuario del re dalle due spade, costruito in onore del primo comandante musulmano, che nel VII secolo d.C., pur avendo già perso la testa, mozzatagli da un fendente, continuò, secondo la leggenda, a combattere con un'arma per mano, determinato com'era a imporre l'Islam, una nuova, aggressiva religione, appena nata in Arabia, a una popolazione che qui, da più di un millennio, era felicemente indù e buddista. E poi alta, imponente sulla cresta della prima fila di colli, proprio di fronte alle mie vetrate, la fortezza di Bala Hissar, nella cui residenza hanno regnato tutti i vincitori e nelle cui galere han languito o sono stati sgozzati tutti i perdenti della storia afghana. La vista è stupenda, ma da quando sono arrivato, più di due settimane fa, con in tasca una lettera di presentazione per un vecchio intellettuale, nella borsa una bibliotechina di libri compagni di viaggio e in petto un gran misto di rabbia e di speranza, questa vista non mi dà pace. Non riesco a goderne perché mai, come da queste finestre impolverate, ho sentito, a volte quasi come un dolore fisico, la follia del destino a cui l'uomo, per sua scelta, sembra essersi votato. Con una mano costruisce, con l'altra distrugge. Con fantasia dà vita a grandi meraviglie, poi con uguale raffinatezza e passione fa attorno a sé il deserto e massacra i suoi simili. Prima o poi quest'uomo dovrà cambiare strada e rinunciare alla violenza. Il messaggio è ovvio, basta guardare Kabul. Di tutto quel che i miei libri raccontano, non restano che i resti. La fortezza è una macerie, il fiume un rigagnolo fetido di escrementi e spazzatura, il bazar una distesa di tende, baracche e container. I mausolei, le cupole, i templi sono sventrati. Della vecchia città, fatta di case in legno intarsiato e fango, non restano, a volte in file di centinaia e centinaia di metri, che dei patetici mozziconi color ocra, come sulla battigia, le guglie dei castelli di sabbia costruiti da bambini e subito espugnati dalle onde. Tanti monumenti sono letteralmente scomparsi. L'enigmatico Minar Ichakari, colonna della luce, costruito fuori Kabul sulla vecchia via di Jalalabad nel primo secolo d.C., forse per commemorare l'illuminazione di Buddha, non ha resistito alle cannonate e dal 1998 non è che un triste cumulo di antichi sassi. Kabul non è più, in nessun senso, una città, ma un enorme termitaio brulicante di misera umanità, un immenso cimitero impolverato. Tutto è polvere, ed ho sempre di più l'impressione che nella polvere che mi annerisce costantemente le mani, che mi riempie il naso, che mi entra nei polmoni, in questa polvere c'è tutto quel che resta di tutte le ossa, di tutte le regge, le case, i giardini, i fiori e gli alberi che hanno un tempo fatto di quella valle un paradiso. 70 diversi tipi di uva, 33 tipi di tulipani, 7 grandi giardini folti di cedri erano il vanto di Kabul. Non c'è assolutamente più nulla. E questo non per una maledizione divina, non per l'eruzione di un vulcano, lo straripamento di un fiume o una qualche altra catastrofe naturale. Il paradiso è finito una volta, e poi di nuovo, e poi tante altre volte per una sola, unica causa. La guerra. La guerra degli invasori di secoli fa, la guerra del secolo scorso e dell'inizio di questo secolo, portata qui dagli inglesi, che ora, poco delicatamente, son voluti tornare a capo della forza di pace. La guerra degli ultimi 20 anni, quella a cui tutti, in un modo o nell'altro, magari solo vendendo armi a uno dei tanti contendenti, abbiamo partecipato. Ed ora la guerra americana. Una fredda guerra di macchine contro uomini. Forse è l'età che mi ha fatto sviluppare una sorta di isterica sensibilità per la violenza. Ma dovunque poso lo sguardo vedo buchi di pallottole, squarci di schegge, vampate nere di esplosioni, ed ho l'impressione di esserne trafitto, mutilato, bruciato. Forse ho perso, se l'ho mai avuta, quell'obiettività dell'osservatore non coinvolto, o forse è solo il ricordo di un verso che Gandhi recitava nella sua preghiera quotidiana, chiedendo di potersi immaginare la sofferenza degli altri per poter capire il mondo. Ma davvero non riesco ad essere distaccato, come se questa storia non mi riguardasse. Dall'alto della mia finestra vedo un uomo camminare lento e voltarsi continuamente a guardare una giovane donna che gli arranca dietro senza una gamba. Forse è sua figlia. Anch'io ne ho una, e solo ora, per la prima volta nella vita, penso che potrebbe saltare su una mina. Il freddo ora screpola la pelle e vedo gruppi di bambini mendicanti che accendono dei falò con sacchetti e pezzi di plastica trovati nei cumuli di spazzatura. Ho un nipote di quell'età e mi immagino lui a respirare quell'aria puzzolente e cancerogena pur di scaldarsi. Dopo giorni di ricerca sono finalmente riuscito a rintracciare l'anziano signore per il quale avevo una lettera di presentazione. L'ex curatore del museo di Kabul. L'ho trovato al bazar di carte ariana, dove ora, per campare la famiglia, vende patate. Avrebbe potuto succedere a me. Potrebbe ancora succedere a ognuno di noi, a causa di una guerra.